appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera, questa sera abbiamo una signora, Emanuela Brugnara, che risiede a Pergine e fa l'artista, direi, da diversi anni. Fra l'altro vedo, perché non mi ricordavo bene, che ha frequentato l'Istituto d'Arte dopo di me, però penso che l'impostazione didattica e il modo di insegnare e di dare idee credo che siano state più o meno uguali come l'ho frequentata io. Manuela, cosa mi dici?
Sì, io penso di sì. E tu, Claudio, sei della generazione che mi ha preceduto, però l'impostazione era quella. Io mi sono ritrovata all'Istituto d'Arte nei primi anni 70, che erano per noi un po' gli anni di piombo, gli anni anche della contestazione, però anche gli anni in cui entravano anche nuove idee artistiche. E il nostro Istituto d'Arte qua a Trento non era impostato come un liceo artistico, era più impostato anche tipo la branca che ho scelto io, che era decorazione pittorica. C'era anche un po' di progettazione, di design, non era la classica scuola di disegno, anche se c'era comunque disegno dal vero e tutto quanto.
Direi proprio di sì, che sì. L'impostazione, io diciamo ho fatto la prima maturità nel 72 e l'impostazione che hanno cercato di dare e che bene o male abbiamo sperimentato noi come il primo anno, il quarto e quinto anno, che era sperimentale e poi è rimasto sperimentale per anni, era proprio di dare un nuovo volto all'Istituto d'Arte, perché diciamo si diventava maestri d'arte che non si era né carne né pesce, cioè era un diploma che tutto sommato uno diventava quasi artigiano, perciò sì. Era una cosa impossibile. E mi ricordo che tu parlavi degli anni della contestazione, così abbiamo fatto diversi scioperi anche a livello nazionale in collegamento, così per ottenere questa quarta, quinto anno e avere una maturità come qualsiasi altro tipo di scuola. E direi che questo è stato fondamentale per conto mio anche per far crescere l'istituto, come tu hai detto, che con impostazione sicuramente nuova e interessante.
Infatti non mi sono mai resa conto a che punto l'istituto d'arte che ho frequentato io era diventato anche un quinquennio con l'accesso all'università, e dove sono state introdotte anche altre materie quali la fisica, per esempio, o beh, la matematica c'era già, presumo, cioè le classiche materie da scuola superiore, oltre alle nostre artistiche. Infatti facevamo un fracello di ore, 39 in una settimana, per farci star dentro sia le materie, diciamo, culturali, ma anche le ore di laboratorio, e solo le ITI facevano tante ore come noi.
Sì, direi sì. Che sì, era solo l'istituto tecnico industriale che ci superava come ore, cioè noi ci difendiamo, eravamo molto bene, cioè, mi ricordo che fra le materie culturali che erano diventate decisamente pesanti, però sono servite anche quelli, in più l'aspetto pratico legato proprio al mondo dell'arte, così, comunque, beh, lasciamo perdere questo sì. Discorso. Io direi, quando è che, diciamo, da come ho capito, probabilmente la tua espressione proviene da lontano, probabilmente io penso già dalle elementari e sicuramente le medie, poi sei stata fortunata, anche tu hai fatto l'istituto d'arte, ma quando è che hai fatto la prima esposizione? Non ti ricordi?
Mi coglie proprio la sprovvista. Quando è che ho fatto la prima esposizione? Presumo sono arrivati i primi anni 80, quando c'era il gruppo Guernica, e abbiamo fatto una qualche esposizione in sala Maier, forse a Castelstenico, col gruppo proprio di artisti.
Il gruppo Guernica sì. Era di Pergine, no? Se non erro.
Sai che non ricordo la sede, se era Pergine o Trento. C'era Marisa Fontanesi, come presidente, era un gruppo un po' variegato, c'erano diverse persone di Trento, è per questo che me lo ricordo come se fosse stato di Trento, e in questo momento la sede anche non ricordo più, sto diventando vecchia, sto rimuovendo i ricordi.
Ma io mi ricordo di aver collaborato in qualche iniziativa. E giustamente probabilmente il punto di riferimento era sicuramente Marisa Fontanesi, ma probabilmente lei abitava a Trento, perciò probabilmente come sede probabilmente aveva casa sua, penso,
sì,
perché
penso
non esisteva una sede, diciamo, fisica, era una sede solo legale, credo.
Però ripensandoci, perché si sovrappongono un po' gli anni lì, nell'83 mi sa che invece frequentavo di più il centro d'arte La Fonte a Caldonazzo, e lì avevamo attivato una serie di corsi, c'era Guido Paoli per esempio, che ci faceva corso di calcografia, abbiamo fatto corsi di pittura su seta, di disegno della figura, e ogni volta a seguito del corso facevamo anche un'esposizione delle opere, forse le prime esposizioni sono state lì
legate alla Fonte di Caldonazzo, che in quegli anni mi ricordo che aveva una bella attività, diciamo, didattica.
Sì, c'era Tecilla, se ben ricordo, come presidente o comunque nel direttivo. Si facevano tante attività.
Va bene, io direi che, ecco, poi diciamo, volevo sentire un po', perciò tu, diciamo, la tua formazione, a parte l'Istituto d'Arte, diciamo, dove si ha un po' l'apprendimento, l'ABC, diciamo, dell'arte, penso che anche tu avrai dovuto cercarti la tua strada, cosa fare. Com'è che hai cercato di arrivare a questa strada tua, così, figurazione che fai decisamente molto molto bene? Per esempio io da questo punto di vista sono abbastanza scarso, diciamo, tanto per dire.
Ma non so, forse mi è rimasta questa idea un po' classica dell'arte in mente, nonostante la nostra scuola d'arte fosse stata di nuovo stampo. E io ho sempre cercato forse di fare la figura in maniera più classica, di cercare questi temi, a me piacciono tantissimo per esempio i romantici, questi temi non sono molto attuali con le mie idee, e quindi ho cercato di seguire dei corsi, de materie che mi interessavano, oppure se sapevo che c'era una persona che io apprezzavo nel suo lavoro. Cioè, quando una persona si mette in gioco ad insegnare, io prendo se posso acquisire, insomma, delle nozioni e crescere in questo senso. E poi mi sono messa lì a provare per i cavoli miei, diciamo, a fare i miei esperimenti. Poi faccio molta fatica anche a seguire un unico filone, perché ho un carattere troppo eclettico, troppo variegato, io seguirei 10.000 strade e faccio anche fatica a seguire un filone. Ultimamente mi piace questo filone della figura umana, perché la mia ricerca è comunque legata alla situazione, diciamo, dell'essere umano.
Io direi che questo discorso mi interessa e direi che lo approvo. E bisogna cercare di sfatare un po' anche l'idea che, diciamo, facendo la scuola d'arte non è che si viene fuori artisti. Come dicevo prima, si impara un po' l'ABC, poi uno deve lavorare, deve sperimentare e trovarsi una strada. Perciò penso che diciamo, la strada per arrivare a voler fare l'artista, fra virgolette, perché poi è una parola grossa, diciamo, uno che ha delle capacità espressive e creative, bisogna cercare di farsela. E vedo che anche tu, come ho fatto anch'io, bisogna cercare di lavorare, bisogna cercare di prendere, elaborare, e dopo piano piano uno fa le sue scelte, diciamo, perché a un certo punto si fanno, ecco, questo che voglio dire. Ci vogliono però un bel po' di anni. Non è una cosa che nasce, io diciamo così, in linea di massima direi che ci vogliono 10-15 anni di lavoro, dopo uno si può trovare un po' la sua strada, diciamo è difficile trovarla subito.
Anche secondo me, penso che alcuni concetti li metti appunto proprio con la maturità e contemporaneamente all'acquisizione di una certa anche abilità. Poi ci sono persone che hanno anche un carattere, come dire, più costante, una certa autodisciplina, e quindi riescono ad applicarsi, a strappare magari anche dei momenti. Siccome spesso fare l'artista non è il lavoro principale, purtroppo, e quindi per poterlo fare devi strappare spazi e tempi ad altre tue realtà, al lavoro o alla famiglia, o trovati degli spazi in casa o fuori, non è facile. E io, che sono una con molta poca autodisciplina, forse ci ho messo più anni di altri.
Ma no, io direi che comunque è vero che vivere di arte, ma di arte diciamo non solo arte visiva, anche arte musicale, teatrale, così, è molto difficile. Perché se tu pensi, non so se anche te te l'hanno detto, quando vai a fare la scuola d'arte, che dopo non troverai niente da fare, che con l'arte non si mangia, penso che sicuramente qualcuno te l'avrà detto in casa o qualche conoscente.
E allora, io l'ho sentito spesso dire da persone rivolte ad altri che volevano fare scuola d'arte, persone che tentano di mettere un freno, dei limiti. Io ho avuto una grande fortuna di avere una famiglia dietro che ha sempre capito questa mia aspirazione, anzi sono sempre stata sostenuta in questo, quindi a me non l'ha mai detto, per fortuna.
Ecco, questo è un fatto molto molto positivo, sì. Perché la stragrande maggioranza, io anche poi da ex insegnante che cercavo di indirizzare qualche alunna che decisamente mi accorgevo che avevano una buona espressività e avevano già a livello delle medie della creatività, che è una cosa a un livello un attimino superiore, era difficile riuscire a indirizzarli cose varie. Ci sono quelli che ci sono riusciti e quelli che non sono riusciti. I genitori spesso non, come dico, non riescono a apprezzare questo discorso. Se tu l'hai trovato, direi che sei stata decisamente fortunata.
Specialmente negli anni nostri, perché adesso penso che anche i genitori si sono messi l'anima in pace, che tanto il lavoro fisso non c'è, il lavoro ideale, gli studi ideali per poter avere un seguito, è difficile indovinarli prima. E allora forse sono più elastici in questo senso. Ma ai tempi nostri c'era l'idea di vai, che so, fare il ragioniere, poi trovi il posto fisso e per i successivi 40 anni sarai lì fino alla pensione. C'era un po' questa idea di queste false sicurezze, io le chiamo. E quindi si spingevano i ragazzi a fare dei lavori normali. L'artista che poi appunto fa scuola d'arte non è detto che ne esci artista, comunque l'indirizzo artistico era visto come un qualcosa di astruso, di originale, di quasi pericoloso, non lo so.
Sì, ma io mi ricordo aver sentito dire cosa vai a fare con la scuola, che sono una scuola di matti, che continuano a far sciopero, perché erano gli anni degli scioperi, che poi non è vero, perché per esempio da quello che mi ricordo, devo anch'io cercare di pensarci sopra, quelli che facevano gli scioperi più tosti erano quelli delle IT, per esempio, non erano da scuola d'arte. Noi eravamo creativi, facevamo noi i tazzebao, facevamo i cartelloni, sì. Cioè, la nostra creatività si metteva in gioco in modo diverso.
Ma nel corteo eravamo subito dietro le IT.
Sì, quello sì, quello mi ricordo. Scioperi ne abbiamo fatto parecchi, il discorso anni 60, il discorso di ottenere questi due anni più per avere un diploma, che per noi avevamo capito che era fondamentale proprio per dare una svolta alla scuola. E mi ricordo che ma quello vai a scuola che c'è sciopero qui, vabbè, comunque lasciamo perdere le cose trascorse.
Vabbè.
Io direi ma quando è che ti sei resa conto che diciamo il disegnare, l'aspetto espressivo era una cosa proprio all'interno di te è fondamentale, che penso anche tu che se resti anche un periodo senza non lavorare ci pensi e non vedi l'ora poi di far qualche cosa, credo, perché è un po' quello che succede a livello mentale, se non si sporca le mani, se non si fa qualcosa, è una cosa che brucia.
Allora, anche se io appunto non sono sempre sul pezzo, diciamo, a produrre, però ci sono sempre con la testa, non è un continuo arrovellio di progetti, di robe, mi penso il materiale, come combinerei delle cose, le idee, cioè il vulcano dentro è sempre in azione, a volte riesce a sfogare realizzando qualcosa di tangibile e non sempre. E che mi sono accorta, cioè questa spinta ad esprimermi l'ho sempre avuta e sono anche convinta che da bambini ce l'abbiamo tutti, è solo che qualcuno se decide di perderla per strada, di sviluppare altre abilità, altri interessi. Io mi ricordo di averla sempre avuta, però in modo particolare, forse perché questo evento mi ha costretto a fermarmi, perché ero comunque un tipo anche attivo fisicamente, anche da ragazzina, e quando mi sono fatta male, mi sono spaccata la testa per un incidente, sono finita in ospedale all'inizio della terza elementare e lì sono dovuta stare ferma un mese e mi hanno regalato i primi pennarelli che si inserivano uno nell'altro, che ancora li ricordo, e un album, e mi sono fermata proprio a disegnare, facevo i ritratti dei dottori, mi sono più soffermata proprio a esprimermi graficamente. E da allora non ho più smesso, l'ho tenuta sempre questa passione. Dopo non è mai diventata un vero e proprio lavoro, è sempre stata relegata al livello di hobby, però è onnipresente.
Sì, anch'io direi che si può dire che è un hobby, ma io dico sempre un hobby fra virgolette.
Sì.
Perché è come, diciamo, chi è fortunato che sa suonare la chitarra, al limite la chitarra la lascia lì, ma poi quando la riprende è un attimo, e poi è il stesso discorso, diciamo, di chi ha queste capacità espressive del disegno, così, che sono fondamentali. Io, come dico, mi sembra di ricordare di aver letto anche da qualche parte, in qualche libro mi pare, quando ero a scuola, che comunque spesso e volentieri si ereditano queste capacità. Bisognerebbe andare a scoprire i nonni, i bisnonni o gli zii, perché poi la creatività, l'espressività non è detto che è solo rivolta, diciamo, poteva esserci il nonno che suonava la fisarmonica. Cioè lato espressivo di solito bene o male si va a ereditare da qualcheduno, non è una cosa, è una cosa proprio che ti porti dietro dalla nascita, in poche parole. Nel caso tuo non sai se c'era qualcuno?
No, a parte mio papà, che gli piaceva la musica, ma non è che suonava.
Però la musica gli piaceva?
Sì, sì.
Era bravo dal punto di vista manuale, per esempio?
Anche, però aveva una sensibilità particolare, era un esteta, diciamo.
Comunque sono elementi che sicuramente così, ma proprio bisognerebbe, una cosa, un compitino che ti dà quando andrai a casa, vai a cercare se hai ancora qualche zio così, trovarti qualche informazione, ma io penso che qualcuno troverai.
So, forse il mio nonno paterno, più che una predisposizione all'arte, era comunque una mente un po' particolare, che vedeva le cose da un altro punto di vista, e mi ricordo che gli piaceva la letteratura. Ma proprio qualcuno che si fosse dedicato all'espressione artistica non mi viene. A volte penso addirittura, ma sono congetture, che quella botta in testa che ho preso quando sono andata all'ospedale mi ha smosso l'emisfero destro del cervello.
Bella teoria.
Perché lì mi la sono spaccata la testa.
Una bella ipotesi questa, direi che molto, molto interessante, e potrebbe anche essere veritiera. Quindi io qua bisognerebbe cercare da qualcuno che se ne intende del cervello, qualche psicologo.
Qualcosa è successo.
Potrebbe anche darsi, però comunque mi hai detto comunque delle cose che sicuramente sono molto inerenti all'espressività, diciamo, l'espressività e anche la creatività comunque, perché se uno si interessa anche di letteratura, si interessa, quelli sono cose sicuramente che uno si porta dietro. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Io direi, cerchiamo di invece di far capire che non è facile agli spettatori la tecnica che usi per realizzare le tue opere. Innanzitutto, cos'è che usi, l'acrilico o l'olio?
Ma entrambi, alternativamente, anche altre tecniche. Diciamo che ultimamente ho usato di più l'acrilico, un po' per comodità, perché è più veloce, si asciuga più velocemente, e io appunto, tornando al discorso di prima, che ho una scarsa autodisciplina, quando sono in vista di una mostra o qualcosa, sono quelli che finiscono l'ultimo dipinto la notte prima e l'olio non avrebbe il tempo di asciugarsi. Allora, io amo l'olio perché ti dà dei colori più vibranti, più veri, riesci a fare delle sfumature particolari, perché si lascia tirare in giro per una settimana, voglio dire, e cosa che non riesci a fare con l'acrilico, che ti si asciuga in fretta sotto al pennello con la velocità di una tempera. E con l'acrilico però riesco a fare cose più definite, più precise, siccome sono anche un po' iperrealista in certi momenti, quindi l'acrilico mi dà più questa possibilità che forse con l'olio non riesci a raggiungere. Dopo io cambio un po' anche a seconda della tecnica che uso. Per esempio, con l'acrilico mi piace lavorare per velature, per sovrapposizioni. Tiro fuori man mano le forme e do gli ultimi colpi di luce alla fine, anche perché mi piace fare queste figure che emergono un po' da una situazione buia con queste luci radenti che arrivano, e quindi devo proprio lavorare a far emergere le forme dal fondo, diciamo. Però se prendo in mano l'acquerello mi trasformo, lascio perdere tutto questo autocontrollo del pennello, di sapere proprio di definire la linea, il confine fra la forma e il fondo, e lascio che l'acqua vada e mi lascio trasportare anche dai percorsi che fa l'acqua sul foglio bagnato.
Direi che questo.
E sono più libera con l'acquerello.
Direi sì. Acquarello, difatti, sì. La tecnica, sì. È acquarello, cioè non, sì. È. Perché l'acquarello sembra, diciamo, faccio un acquarello. Io dico spesso che è una delle tecniche più difficili, perché l'acqua sul foglio naviga, fa le macchie, e avere la capacità di controllarla e dargli delle forme non è così facile. Poi se si fa l'acquarello tradizionale è un attimino più facile, però lo stesso, per conto mio, è una tecnica antica, vecchia, però farla bene non è facile
e non ti permette di sbagliare.
Sì, è brava,
non
brava.
Ci torni sopra, non correggi, non cancelli, non sovrapponi.
Brava, sì. Proprio, sì. Come dico, è una tecnica vecchia che in questi anni è stata anche abbastanza rispolverata. So che ci sono parecchi anche che fanno corsi e queste cose, però diciamo 800 e 900 è stata fondamentale, per esempio per gli esploratori, per fare i disegni in Africa, in America del Nord non c'era la fotografia, facevano degli acquarelli. Però, come dico, è una tecnica che essere padroneggiarla non è proprio così facile. Cioè, poi io la so usare, ma non sono così bravo, anche perché comunque bisogna, come tutte le tecniche, bisogna insistere, bisogna continuare. Se uno la fa, la sperimenta, riesce a fare delle cose e poi la lascia perdere, si dice si perde la mano, non c'è niente da fare. Direi che penso che, ma da come mi dici, mi sa che comunque sperimentazioni varie ne hai fatte parecchie, perché se già mi dici l'olio, l'acrilico, l'acquarello, sicuramente avrai sperimentato altre cose, perché conoscendo un po' il tuo modo di lavorare, la sperimentazione e la curiosità è uno dei tuoi punti anche abbastanza fondamentali nella tua crescita artistica, direi.
Eh sì, beh, ho provato anche ad aggiungere, diciamo, della materia a dei pannelli dipinti. Io non sono una pittrice materica, non sento tanto la tridimensionalità di solito. Per esempio la scultura non mi attira, non saprei neanche da dove iniziare. Però mi è piaciuto fare dei pannelli aggiungendo al fondo dipinto degli interventi con delle sabbie, delle pietre, dei cristalli, pietre burattate, cose di questo genere, per esempio. E poi ogni tanto mi butto anche in tecniche che sono al confine con l'attività artigianale, che non disdegno affatto, perché secondo me ci sono delle forme anche di artigianato che sono arte. E mi è piaciuto sperimentare delle tecniche di pittura su seta, per esempio. E l'ultima sperimentazione che ho fatto assieme a mia figlia, abbiamo lavorato sul corpo umano, quindi ci siamo buttate in un contest di body art ed è stata un'esperienza ancora diversa. E mi piace anche semplicemente fare cose decorative a volte, sono anche rilassanti. Mi sono cimentata a decorare uova di struzzo, oggetti di legno, qualsiasi cosa.
Ma direi che, diciamo, sperimentare queste cose qua per me è fondamentale, cioè non è detto che se fai delle cose artigianali, diciamo, sono da disprezzare, perché sicuramente probabilmente un qualcosa di particolare ce l'hai messo, cioè non è solo l'aspetto. Beh, ci fermiamo? Va bene.
Look at us, baby. Look on.
siamo ancora qua, dopo aver sentito un po' di musica che ci ha rilassato, vero Manu?
Certo.
Che mi ha ripreso perché ho sbagliato il nome e ha avuto ragione. Io direi che come fai a spiegare un attimino quello che stai facendo adesso, diciamo il tuo stile, fra virgolette, se si può dire stile, ma penso che ormai certe cose sicuramente te le, bene o male te le tiri dietro da un po' d'anni, dopo uno cambia, cerca di modificare, però alcuni elementi se li porta dietro e cerca di approfondirle. Attualmente diciamo usi la figura, ma cos'è che realizzi? Cerchiamo di spiegare un po' agli ascoltatori, un po', se riusciamo.
Non è facile.
Lo so, con le parole difficili, è una delle cose difficili. Allora, degli artisti che cercano di spiegare cosa fanno, direi che è la cosa più difficile dell'intervista, di quella chiacchierata che stiamo facendo, ma no, cerca di provarci.
Anche perché se era facile facevano gli scrittori e non i pittori. allora, sì, ultimamente io riprendo molto la figura umana e mi piace fare queste figure in situazioni un po', cioè le ho riprese spesso dentro delle caverne, dei meandri bui, un po' rannicchiate, sempre nude, perché secondo me l'uomo va rappresentato secondo natura, perché le persone che io raffiguro nei miei dipinti per me rappresentano proprio l'essere umano e la condizione umana, che spesso può essere anche una condizione buia, calata proprio nella materia. Però nei miei dipinti io metto sempre questa ricerca della luce. I miei esseri umani sono in situazioni buie, però sempre toccati dalla luce. C'è questa aspirazione continua alla ricerca del divino, del riscatto, del ricongiungimento con il creatore e di capire che l'essere umano sta facendo solo un percorso di esperienza, diciamo, prima di tornare nella luce. Questa è la mia idea, diciamo.
Ma questo discorso mi piace, direi che mi piace sentirlo anche proprio perché è un concetto abbastanza fondamentale. Direi che sicuramente quello che fai rispecchia un po' la vita, che sicuramente ha alti e bassi, più spesso anche più bassi che alti, però quella luce per conto mio è proprio la speranza, che poi sia divina o non divina, quello direi è un altro discorso. Vuol dire che tutto sommato il tuo essere artista è speranzoso. Non è solo un catalogare, il fare quello che esiste attualmente, ma anche a te piacerebbe che ci fosse un qualcosa di positivo. E direi che questo discorso, per conto mio, è interessante, è piacevole, perché sono convinto che gli artisti spesso hanno una sensibilità diversa e anche se con quello che fanno cercano di diciamo, perché si vive in quello che succede, che è lo specchio, perciò così, però avere una speranza, vedere un qualcosa di cambiamento positivo, direi che è proprio positivo, mi ripeto, e questo discorso mi piace molto perché anche dalle tue opere questa speranza di felicità, comunque, perché la felicità può essere anche, dura poco, però è molto positiva, ti fa andare avanti anche nella vita della mamma, nella vita di coppia, queste cose. Le cose brutte poi si tendono a dimenticare, anche se ti fanno tribulare, però basta a volte, perché penso anche tu, una volta che hai fatto un quadro che ti piace, sicuramente quella gioia lì ti fa vivere, ti fa andare avanti meglio, penso. O no, sbaglio?
Mi fa andare avanti meglio e mi dà tanto quando vedo che quello che ho fatto tocca la sensibilità di un altro essere umano, come mi è successo per esempio in un paio di mostre, che delle persone hanno pianto davanti a dei miei quadri e due erano uomini. Allora, lì ho capito che avevo toccato delle corde che sono comuni, che non era solo un mio sentire in quel momento, ma ero riuscita a raffigurare qualcosa che poteva toccare il sentire di un altro essere umano. Allora non era più un sentire soggettivo, ma andava un po' di là. Questa è stata la più grande soddisfazione.
Ma direi, con queste parole posso, anche se non sono nessuno, perché anch'io sono un artista, diciamo, fra virgolette, però sicuramente essere riuscita a dare questo input alla gente, agli spettatori, è uno dei punti più alti. Io direi che l'artista, diciamo fra virgolette, ma le tiriamo anche via, sì, ce l'hai dentro, non c'è niente da fare, cioè non è solo l'aspetto espressivo, è l'aspetto creativo, che per me è fondamentale riuscire ad andare al di là della figurazione che fai. Riuscire a trasmettere un qualche cosa è una delle cose fondamentali, che sia figurativa, che sia con l'astratto, che sia con la scultura, non ha importanza, però è una delle cose che un artista, se riesce a farlo, direi che è uno degli scopi maggiori in cui può fare. Direi che se tu mi hai detto questo, questa cosa l'hai raggiunta, e dovrebbe sicuramente averti dato anche soddisfazione vedere queste persone che hanno capito il tuo quadro, ma probabilmente sono andate anche loro al di là, gli hai dato un input fortissimo, è una cosa fondamentale, direi.
Infatti mi hai tolto la parola di bocca, volevo dire fondamentale, penso che sia l'ambizione, anche se la parola ambizione non mi piace, l'ideale da perseguire per un artista, riuscire a raggiungere questa. Poi magari non la raggiungi, però è giusto avere l'aspirazione a rincorrere questa arte con la maiuscola.
Io sono convinto che, diciamo, probabilmente anche nel nostro Trentino, mi metto anch'io, non è che siamo chissà che, però se in qualche opera e qualche lavoro si riesce a trasmettere questa cosa, perciò direi che il nostro essere artista è positivo, perché non è facile, non tutti riescono a farlo, ci riesce in qualche opera, non detto in tutte, però è fondamentale anche per crescere personalmente nella vita e nel campo artistico, direi, certo. Questo discorso,
e poi ci riesci, non è programmabile che tu ci riesca, ti rendi conto che ci sei riuscito nel momento che succede questo contatto con la sensibilità di altre persone, quando la tua sensibilità sei riuscito a mettere sulla tela, sullo spartito, se sei un musicista, con qualsiasi mezzo creativo, il tuo sentire, la tua visione del mondo, portarla fuori e rappresentarla in qualche maniera per farla vedere ad altri, e riesci a trovare il contatto col sentire delle altre persone o addirittura con un modo di sentire comune. Non so se riesco a spiegarmi.
No, io direi che ti sei spiegata e sono veramente d'accordo. Una cosa ho notato, perché i tuoi quadri ho avuto occasione di vederli più volte, vedere anche dei lavori vecchi di 8-10 anni fa, direi che comunque la tua impostazione è un'impostazione un po' nordica, un po'... diciamo, vedo molto che riprendi, chiaro, fatta negli anni contemporanei, perciò uno prende delle idee e poi ci lavora e fa, però mi dà l'idea che riprendi molto l'ambiente tedesco, l'ambiente austro-ungarico. Mi confermi un po' questa mia sensazione? O? Beh,
probabilmente sì, senza neanche esserne pienamente cosciente, ma penso che tu abbia ragione, e comunque anche gli artisti che ammiro, li ricollego a un ambiente tipo di Vienna, cioè può essere un Klimt, ma anche artisti nordici come Friedrich Kaspar o anche Fiamminghi mi piacciono tanto, ma...
Allora direi che il tuo riferimento è più verso a nord che non verso a sud. Direi anche adesso che ci penso, anche nell'utilizzo dei colori.
Sì, le mie atmosfere sono un po' gotiche, sono un po'...
esatto, sì. Sì, perché non, diciamo, sembra che il sole, diciamo, a volte non arrivi nei tuoi quadri, ma c'è una luce invece sempre dal fondo che viene fuori, che entra verso lo spettatore, direi, no?
Anche perché spesso non uso molti colori in un quadro, magari solo due o tre, o addirittura lo tengo proprio monocromo.
E usi i colori, mi pare usi molto anche i colori freddi.
Non sempre, diamo, perché comunque mi dà l'idea della notte, quindi far uscire i punti luce, le figure da un ambiente notturno, mi piace, insomma, valorizzare la luce nei confronti del buio. Però ho anche usato dei colori caldi, specialmente quando ho ambientato le mie figure in queste grotte che riprendono gli ambienti dell'Antilope Canyon in California, credo che sia, che sono queste rocce di arenaria rossiccia, arancione,
lì credo sono, a nord della California,
lì sono colori caldi. Però se dovrei sparare a zero, il tuo colore preferito, ok, è blu.
Mi sa che andiamo d'accordo, perché anche a me il blu, il viola e tutte le gradazioni dei colori freddi sono, io dico che sono molto intriganti, perché il colore freddo, sono convinto che anche dal punto di vista del percettivo dell'occhio è diverso che con un colore caldo. Poi, ma qua andiamo sul difficile, ma mi fermo. Io direi che quello che diciamo, perché fai arte, bene o male l'abbiamo detto, diciamo, anche tu è una cosa che hai dentro, che la vita a volte ti permette di farlo e non farlo, però è sempre lì nella testa. Ma direi, per esempio, attualmente lavori da sola, hai rapporti con altri artisti o sei una solitaria?
Io sono una bestia strana. Io sono un animale molto sociale, diciamo, perché sono una chiacchierona, ho una marea di amici, sono sempre stata dentro in associazioni, giri di persone, conosco mezzo mondo, però mi piace lavorare in solitaria. E la solitudine cercata, secondo me, ti dà tanto e tiri fuori tanto in quel momento. C'è una sola eccezione. C'è una persona con la quale io riesco a condividere spazi materiali senza urtarci, senza invaderci, con la quale riesco a lavorare anche a quattro mani. A volte abbiamo fatto delle opere, dei lavori a quattro mani. In quel momento siamo come un ragno, cioè la testa diventa una e le mani quattro, sei, quante ne vuoi. Con questa persona io condivido parte del DNA e probabilmente una certa forma mentis. È mia figlia Elisa.
Immaginavo perché l'ho conosciuta e so che sicuramente ha preso molto, molto dalla mamma, e anche lei è abbastanza vulcanica, è creativa, comunque la creazione ce l'ha dentro.
Tutte altre tecniche, un altro stile totalmente diverso, eppure riusciamo a volte a creare una vera simbiosi quando facciamo le cose assieme, e ognuna sa perfettamente i punti deboli e forti dell'altra. Siamo spietate a stroncarci quando c'è bisogno di dire guarda, hai fatto un schifo qua, senza offenderci.
Ma una io ti butto lì un'idea, ma avete mai pensato di fare una mostra evento assieme? Perché direi che potrebbe essere, fra l'altro, anche una cosa che non è che succeda spesso, perciò anche fare la mamma con una figlia che lavorano su un progetto, su una mostra, su un evento, su un happening, perché sicuramente la figlia sull'happening ci sa fare molto, ma anche la mamma se si mette, sono convinto che potrebbe dare una mano. Per quanto mio potrebbe essere anche una bella idea, per esempio a Pergina, Sala Meyer, sarebbe, anzi,
sì, adesso...
quasi se hai bisogno ti do anche una mano dal punto di vista organizzativo, se vuoi, perché mi sa che potrebbe essere sicuramente un bel progetto, non da fare immediatamente, perché come tutti i progetti bisogna
lavorarci sopra, però potrebbe essere un'idea.
Abbiamo esposto delle cose assieme qualche anno fa, adesso non ricordo neanche, fammi pensare, 3, 4, 5 anni fa, e alla sala 3 Castelli a Roncegno, però non era una mostra studiata con un tema, era un'esposizione semplice, abbiamo messo fuori opere che avevamo assieme, però una mostra un po' studiata bene, fatta da entrambi. Tu adesso me la fai sembrare come una conseguenza così logica di dire ma perché non ci avevo mai pensato.
Ma a me è un po' un brutto vizio che ho, quello che di farmi venire l'idea di avere questa idea propositiva, e direi che potrebbe essere una bella idea, perché è una cosa che sicuramente anche in campo artistico non è che succeda spesso, ma sono poche le volte, da quello che ricordo, che anche dal punto di vista storico, che ci sono stati eventi del genere, cioè non sarebbe mica male.
Non sarebbe niente affatto male, anche perché io penso che potremmo fare qualcosa di bello, proprio perché siamo due persone, madre e figlia, che però sul piano artistico siamo in una situazione di parità, molto molto diverse come tecnica e strumenti che usiamo, perché come tu sai lei usa molto l'aerografo, ha una tecnica più diversa e forse è più grafica a volte di me, che invece sono più pittorica. E è successo spesso che c'erano degli artisti che avevano il papà che disegnava, Picasso stesso, però il papà poverino a un certo punto ha buttato via i pennelli e si è sentito surclassato, e noi ce la stiamo vivendo in totale parità sta aspirazione artistica, e penso che sarebbe bello sì fare
qualcosa perché
insieme.
Questa cosa mi è scattata perché comunque è bello sentire anche una mamma che parla in modo positivo della figlia, che gli dà un valore, così è una cosa che non è che capiti sempre. Ci fermiamo, Vito? Va bene.
Mi svegliai, tentennai, me ne andai, calda e ghiaccio sei, cosa sono qui, cosa faccio qui, se volei casomai, yeah, ma che bel suono sei, libertà ti ignorai, yeah, oggi no, non lo farei, oggi no.
siamo ancora qua, ci siamo ancora un po' di minuti, ma questa ora è volata. Abbiamo fatto una chiacchierata, Manuela, mica male, eh? Siamo andati anche su cose abbastanza profonde. Ma direi, questi ultimi minuti parliamo un po' di cosa hai fatto ultimamente, cosa hai partecipato. Mi pare che, perché io dovevo venire anch'io ma avevo un impegno, non sono venuto, credo che hai partecipato a Cazzolino, credo.
Sì, ho partecipato, ho collaborato anche a organizzare un attimo questo evento, che quest'estate era la sua seconda edizione, con l'esposizione di dipinti e opere anche scultoree o di fotografia lungo le rive del lago di Canzolino, che è un piccolo specchio d'acqua vicino a Pergine, e facciamo questo evento nell'arco della giornata, collegato anche a un evento gastronomico, e è un bellissimo modo di trovarsi fra artisti, scambiarsi, confrontarsi. E anche lì ho conosciuto queste ragazze che fanno body painting, per cui mi sono poi lanciata come aiutante di mia figlia, è stato uno dei lavori che abbiamo fatto a quattro mani, anche in un contest di body painting quest'estate, ed è stata un'altra esperienza nuova. E non ho partecipato a grandi cose, non ho organizzato mostre in questi ultimi periodi, solo questa cosa di Canzolino e il body painting. Ciò non toglie che nella zucca continuano a girare le rotelle, e avrei una marea di progetti, di temi che vorrei sviluppare, come non ci fosse un domani. A volte, sempre mi dimentico che ho 60 anni e ritengo di aver davanti 200 anni, 300, di dover arrivare a realizzare tutti i sogni ancora in volo, tutti i progetti e le idee. Adesso tu mi hai lanciato questa idea di fare una mostra con mia figlia, e non sarebbe affatto male, vado a casa e la propongo, ma mi sta ascoltando, quindi ci starà già ragionando anche lei.
Questo mi fa piacere.
Sì.
Ma una cosa, per esempio, sì. Il campo web, così, perciò tu, per esempio, se ti arriva qualche proposta fuori Trentino, diciamo, non usi partecipare, sei più territoriale?
Allora, io sono proprio una ragazza di campagna, temo, di paese, non sono mai volata molto lontano dal campanile come voli artistici. Ciò non toglie, cioè non sono sensibile ovviamente a quello che gira sul web, sono anche abbastanza informatica, ma forse per pigrizia, forse perché in realtà non mi è mai interessato farmi conoscere più di tanto, non ho mai creato un sito internet, e un po' mi dispiace adesso, perché quando compi 60 anni tiri un po' le fila di quello che hai fatto e vuoi mettere a frutto le esperienze, cioè in qualche maniera vuoi proprio vedere i frutti.
Ma direi che questo qua potrebbe essere proprio di stimolo tuo, perché con quello che abbiamo parlato, che sei riuscita con dei quadri a stimolare delle persone così, perciò dire che non sono nessuno direi che è proprio molto riduttivo e per conto mio non veritiero. Per conto mio, nelle tue opere sicuramente l'aspetto artistico e creativo è fondamentale, c'è, perciò in te c'è l'artista, non c'è niente da fare, no? Dire no, non sono nessuno, perciò deve cercare di pensare proprio di mettere insieme i tuoi pezzettini di storia, la tua vita artistica, e ti accorgerai, anche se ti capita proprio di vedere opere vecchie che hai fatto negli anni addietro, che il tuo bel percorso te lo sei fatto, e ti accorgerai che il percorso è positivo, direi, non negativo. Perciò probabilmente probabilmente la tua trentinità è abbastanza forte, perché bene o male siamo abbastanza chiusi, introversi, però sono convinto che invece se ti progetti delle cose vedrai che ti accorgerai che il tuo percorso l'hai fatto, e molto bene per conto mio. E penso che se vai a casa con la figlia vedrai che se ti ascolta qualche idea sicuramente te la dà, e vi fate degli scambi e qualcosa sicuramente verrà fuori.
Va bene, comunque sicuramente ho molta carne al fuoco ancora, tirerò fuori qualcosa e forse lo indirizzerò in maniera più positiva anche per farmi conoscere al mondo, cosa che non ho fatto finora, diciamo.
Io direi che se lo fai e se posso nel mio piccolo darti una mano, io ci sono, lo sai che così il mio spirito un po' organizzativo ce l'ho, e a me piace dare una mano agli artisti nel aspetto organizzativo, perché è la parte più difficile, diciamo. Fare l'artista, dipingere, essere creativi così è positivo, purtroppo è tutto il contorno che è sempre, anzi direi è sempre più complicato, incasinato, tutti vogliono soldi, è un macello se ci pensi, fare diciamo delle cose a costi bassi così è abbastanza difficile, complicato, proprio io nel mio piccolo così bene o male ci riesco, e a me piace, diciamo, il rapporto con altre persone che hanno la mia stessa sensibilità, l'espressività e la creatività, perché so che abbiamo fatto anche delle cose insieme e è una crescita anche per me, per esempio. Allora io saluto Manuela di questa bella chiacchierata.
Io contraccambio il saluto, saluto anche tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Allora, il prossimo venerdì salta perché anch'io ho un mio impegno, e ci vediamo, mi pare, il 15 con un artista molto interessante, con una creatività e un'espressività a 360 gradi. Saluto tutti quanti, buonasera.
L'appuntamento con l'artista.